www.redigio.it e la storia continua. I Templari e l'ombra del Tempio. Al di là del cruento epilogo, quali furono gli eventi più importanti che precedettero la soppressione dell'Ordine del Tempio? E quale eredità lasciarono i cavalieri che per lunghi anni erano stati additati a modello di virtù religiosa e militari? Giovanni XXII aveva dunque ribadito le posizioni assunte da Clemente V, ma nella verifica del 1317 emersero anche novità inaspettate, tra cui la presenza consistente dei frati in diversi paesi. E se nel 1317 i Templari erano ancora in grado di muoversi liberamente e la loro presenza in Europa era notevole, dobbiamo ritenere che l'operazione degli arresti del 1307, progettata contro l'Ordine del Tempio da Filippo il Bello, con i suoi stretti collaboratori, non fu poi così segreta come storicamente si è sempre voluto sostenere, e anche che le successive disposizioni di Clemente non trovarono nei regnanti europei quel consenso e quella collaborazione sperata. Se si escludono i frati adibiti a compiti amministrativi, che avevano intrattenuto rapporti con le istituzioni locali e centrali nei paesi in cui è presente l'ordine, la reggenza del Tempio era sempre stata basata oltremare, a difesa dei baluardi cristiani. Le relazioni tra i regnanti e i maestri generali vertevano principalmente su argomenti di natura squisitamente militari, e il Tempio difficilmente interferiva negli affari interni degli stati europei. Se si esclude la loro mediazione nel 1286 tra il giovane erede al trono di Cipro Enrico di Lusignano e il fratello Almarico, che produsse un accordo in cui i termini riconoscevano a Enrico il ruolo di monarca, mentre la gestione degli affari era affidata al fratello, testimone garante del patto sottoscritto tra i due, il maresciallo del Tempio Fra Aimé de Osilly. Inoltre, negli anni, l'ordine aveva dimostrato una notevole capacità di reperire informazioni sul nemico in zona di guerra e sulle possibili alleanze che questi segretamente intessevano nel fronte cristiano. E anche i collegamenti con l'Europa erano costanti, grazie al servizio di navi spola con la Francia, che permetteva al Tempio di essere aggiornato su quanto accadeva in Occidente. L'oltraggio di Agnani. Già che de Molay conosceva bene l'intemperanza del giovane Filippo IV, perché durante lo scontro con Bonifacio VIII si trovava presso il pontefice ed era stato informato della campagna diffamatoria che il re aveva organizzato per dimostrare le colpe del Papa. Uno scontro che si concluse con la violazione della residenza privata di Bonifacio a opera di Guillaume de Nogaret e Charles Colonna per impedire la diffusione della bolla di scomunica contro il monarca francese. Il fatto accadde il 7 novembre del 1303 e viene ricordato come l'oltraggio o schiaffo di Agnani. La seconda denominazione deriva dalla tradizione leggendaria secondo la quale Charles Colonna colpì appunto con uno schiaffo Bonifacio VIII, che si diceva pronto a morire piuttosto che cedere. L'episodio sconvolse tutta l'Europa, provocando stupore e indignazione. Perciò, quando in tempi successivi fu eletto al soglio pontificio l'arcivescovo di Bordeaux, Bertrando de Got, e iniziò così la cattività avignonese, che è un'espressione con cui si indicava il periodo 1308-1377, in cui il papato ebbe sede nella città francese e non a Roma. E si parla di cattività, cioè nel senso di prigionia, perché il papato era subordinato alla volontà dei sovrani francesi e non godeva dell'indipendenza dal potere politico. Il Tempio era perfettamente al corrente di come si erano svolti i fatti e delle alleanze che il re di Francia aveva stipulato con le potenti famiglie romane, decise a condizionare l'operato del Papa. Le lettere emendate. Accordi, confermati dallo stesso Clemente 6 mesi dopo la sua elezione, avvenuta il 5 giugno del 1305 con l'ampliamento del numero dei cardinali, che da 16 passò a 28, di cui 16 italiani, 10 francesi e 5 erano nipoti dello stesso pontefice, più uno spagnolo e un inglese. E il nuovo Papa dispose inoltre la revoca delle bolle Clericis Laicos e Unam Sanctam emanate dal suo predecessore contro Filippo, e autorizzò la revisione di tutta la corrispondenza inviata da Bonifacio VIII al giovane monarca, con la soppressione delle frasi che dispiacevano al re. E le uniche questioni che rimanevano ancora in sospeso erano le scomuniche contro la Sciarra Colonna e Nogaré, di difficile revoca, perché l'apertura di un delicato processo contro l'operato di Bonifacio VIII avrebbe certamente causato molte proteste all'interno del clero e innescato un movimento di contestazione capace di provocare una scissione nella Chiesa. I vertici del Tempio erano anche a corrente delle illazioni che gli uomini di Filippo avevano diffuso in merito a presunti riti eretici e segreti praticati all'interno del loro ordine, calunnie infamanti, per il momento circoscritte solo alla Curia Pontificia, ma nel tempo destinate a diffondersi nel regno, inficiando l'onorabilità dei frati. E infine l'intera Europa era giunto l'eco di tumulti parigini e della sollevazione popolare contro il re, per aver autorizzato l'emissione di moneta falsa e per ironia della sorte, proprio in quella circostanza, Filippo era stato costretto a rifugiarsi nella casa del Tempio di Parigi. Un soggiorno forzato, che aveva permesso al re di constatare l'enorme ammontare delle riserve monetarie dei Templari. Un patrimonio notevole, in grado di risanare in parte il debito dello Stato e di calmare così la piazza inferocita. Molé aveva anche compreso che un'epoca ormai volgeva al termine e l'Occidente da tempo dava segni di stanchezza verso le crociate. E l'Ordine del Tempio, proprio per le sue prerogative combattenti, si trovò a vivere un momento di crisi di identità e istituì una riconversione a Occidente e ne avrebbe fatto solo dei semplici fatti amministrativi, di cui non vi era certamente bisogno. Consapevole di tutto ciò, Jacques de Molay, nel novembre del 1306, si accingeva a rientrare in Francia per conferire con il Papa Clemente V, che sembrava intenzionato a proclamare una nuova crociata tanto invocata da Filippo IV. La visita si imponeva anche perché il grande visitatore di Francia, Fratel Hugues de Perrot, già compromesso in precedenza con il Nogaré per aver sottoscritto un documento d'accusa contro Bonifacio VIII, aveva ignorato la sua convocazione a Cipro, per rispondere di fronte al capitolo dell'ordine di un prestito di 3.000 fiorini d'oro concesso alla corona senza la preventiva autorizzazione del maestro. Una grave violazione della regola, passibile di espulsione, e per questo era stato destituito, nell'attesa di una decisione collegiale. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.